Un saluto a tutti, signori e signore, benvenuti a Elisir Podcast, il podcast a 360 gradi che parla di tutti gli argomenti in maniera sempre neutrale e dove cerchiamo di imparare con voi. Quindi, allora, stasera parleremo di Bibbia con il nostro ospite che deve ancora arrivare, quindi
Sì, il nostro
tra
ospite
poco
arriva.
arriva, però prima volevo presentare Jack, che è qua con me
Grazie,
stasera.
piacere essere qui come sempre su Elisir Podcast, è un'emozione pura. Voglio dire, Elisir è il luogo dove la conoscenza diventa possibile. E intanto salutiamo i nostri ospiti, Eleonora Cross e
Ciao
Nikos Talk Show. Ciao ragazzi, benvenuti.
Ciao, ciao Nico, buonasera. Allora, quindi stasera avremo un po' di domande con il nostro ospite che parla di teologia. Lui anche insegna quindi religione nella scuola dove lavora, quindi ci dirà un po' di cose. La scorsa puntata è stata abbastanza lunga, anche faticosa per certi versi, però io sono contento perché così riusciremo a parlare un po' a Ronnie che sta arrivando. Ha avuto dei contrattempi, ora sta arrivando. Tu cioè, avrai già qualcosa avrai già qualcosa da
Sì,
dire, no?
ma io voglio dire, comunque faccio una brevissima trattazione sul fatto che la Bibbia non è una questione di essere religiosi o non religiosi, possiamo essere agnostici, possiamo anche essere atei, possiamo essere spirituali o credere in un'altra religione. La Bibbia è un libro difficile, penso che tu concorderai su questo,
Su quello siamo d'accordo. Forse siamo
su cui
d'accordo.
esistono miriadi di traduzioni. Ad esempio, la nostra viene dall'ebraico al greco, dal greco all'italiano, al latino, dal latino all'italiano. Invece la versione inglese prende dal latino, mi sembra dal latino all'inglese, ma è un inglese antico, viene chiamata la Bibbia di Re Giacomo. Ed è una Bibbia particolare perché molte delle frasi sono diverse dalle nostre. Non è che cambia il significato generale, ma sono proprio diverse le frasi. Ed è un linguaggio antico, non che la nostra. E anche la nostra ci sono tantissime versioni. Io, ad esempio, in casa ho sempre avuto la versione CEI, quella proprio la più ufficiale, soprattutto ufficiale, ma una super ufficiale, nel senso super approvata in quel senso lì. Non so te, classe, hai mai fatto caso alle versioni varie che ci sono della Bibbia?
Sì, ne avevamo parlato con l'ospite l'altra volta. Abbiamo appunto discusso sulle varie lingue, appunto, in cui è stata tradotta e le differenze tra le varie Bibbie. Quindi ne abbiamo parlato. Io, sinceramente, ho comprato quella delle bancarelle a 8 euro, che però mancavano dei pezzi, erano stati tagliati dei
È
pezzi.
arrivato.
Eccolo, buonasera, ecco, breve presentazione del nostro ospite
Ciao Ronnie,
stasera. Ciao
buonasera.
Ronnie. Oh, buonasera Ronnie, stavamo
Un
già
piacere.
introducendo un pochino l'argomento di stasera con qualche domandina non troppo tecnica, diciamo. E io ti volevo già fare un po' delle domande, anche voi se avete delle domande in chat ditele però una alla volta, perché se no non riusciamo veramente a essere con voi. La prima domanda che ti volevo fare, oltre che ringraziarti per essere qua con noi,
Grazie davvero.
allora,
Grazie, grazie.
nella puntata di Halloween che abbiamo fatto è uscito fuori il nome di Satana. Ora, io ti volevo chiedere, nella Bibbia c'è un riscontro effettivamente a lui, proprio come essere con le corna, col coso, col forcone, oppure viene da un altro. Da un'altra terminologia.
Allora, il diavolo con l'immagine del forcone e con le corna è un'immagine che non c'entra niente con l'ebraismo, ma è un'immagine pagana, diciamo. Con le corna neanche pagana, ma proprio sumera, ma non c'entra niente con i diavoli, c'entrava con le divinità, perché se andiamo a vedere le divinità con le corna rappresentavano la forza. Tant'è che la Aleph nell'alfabeto ebraico rappresenta la lettera e rappresenta come lettera, come significato il bue, cioè al simbolo del bue, quindi ha delle corna e vuol dire forza, ok? E quindi e anche non solo, ma mi sembra anche distruzione in quel caso. Quindi dipende a seconda del contesto in cui uno lo mette, e quindi di conseguenza tutte le divinità sumere pagane, cioè pagane sumere, ma quelle dell'epoca ancora prima della religione ebraica. E si vedeva proprio, diciamo, si rappresentavano le divinità con le corna, ok? Poi più avanti queste corna sono diventate il nemico, quindi da lì poi subentra anche, diciamo, la religione ebraica, che poi sì, per un periodo rappresenta
il diavolo con le corna, ma non è che ne fa tanto di un'arte, è solo un pensiero. Questa cosa nasce più con il paganesimo europeo fino ad arrivare al cattolicesimo nostro.
Ovviamente, come avevo scritto nei commenti, Cernunnos fra i Celti, mi viene in mente Cernunnos, divinità della natura, grandi corna sulla testa, mezzo nudo, rincarna la forza virile della natura, il lato maschile. È poi stato usato anche parzialmente come divinità maschile della Wicca, ma non me ne intendo molto, quindi non,
Ah beh,
preferisco evitare.
Vero, confermo. Volevo passare la palla a Jack, nel caso tu hai una questione o una domanda.
Ma in realtà, più che altro, volevo ancora chiedere una cosa. Dicevo, ma la Bibbia parla di creature mitologiche che oggi, cioè mitologiche, dico magari animali incredibili, figure che magari oggi non esistono, che magari sono estinte. Per caso hai notato mai, leggendo qualche curiosità su qualche creatura strana, Ronny? Non parlo di roba misteriosa. Un attimo, che sei mutato, aspetta.
Sei mutato.
Ok, ecco, ripeti che non ho sentito.
Dicevo, nella Bibbia mi hai riscontrato qualche presenza di qualche animale particolare, qualche creatura strana, qualcosa, tralasciando le forme degli angeli, tipo i troni con le loro.
Allora, sì, assolutamente. Ho riscontrato un paio di anomalie, diciamo, di creature descritte come enormi, bestiali, anche creature marine grosse. Tra questi il Leviatan, ok? Il Leviatan descritto come un grosso e mostruoso, diciamo, lucertolone che si aggirava spesso, diciamo, nelle foreste e nelle lunghe, diciamo, nelle vaste giungle. E veniva spesso cacciato. In Giobbe viene citato questo Leviathan. E purtroppo diciamo che non voglio fare discriminazioni perché non è quello il problema, ma ignoranza. Questo sì, purtroppo l'ignoranza ha fatto sì che questo Leviathan fosse confuso o tradotto con ippopotamo. Non è vero, perché c'è un termine in ebraico che identifica quali sono gli ippopotami. Quindi non è un ippopotamo Leviathan. Che animale è? Boh. Io ti posso dire che si avvicina molto a un dinosauro solitamente, perché viene descritto proprio mostruoso, grande, grosso, serpentone, addirittura lucertolone. Non veniva ancora usato il termine drago ancora. Più avanti, viene verso Daniele, Ezechia e Zaccaria, verrà usato il termine drago. Ma prima di questi termini si chiamavano grossi serpenti o lucertoloni, quindi solitamente queste sembianze possono assomigliare a dei dinosauri. Allora a me viene da chiedere, c'erano dinosauri a quei tempi? Beh, non lo so, non voglio confermarlo, ma non voglio neanche tanto escluderlo, dal momento che effettivamente oggi l'archeologia sta confermando determinate cose con dei fossili e tutto, sta dicendo che forse l'uomo viveva con alcune specie che ancora non erano estinti. Chissà, gli ultimi sono stati i vichinghi che hanno visto grossi lucertoloni, effettivamente li hanno chiamati draghi solo perché facevano paura. Dragon vuol dire demone, cioè arriva dalla radice di demone, e quindi, ma non sputavano fuoco sicuramente queste creature, e quindi di conseguenza facevano paura. Ecco, quindi chissà perché non dobbiamo dire che non è vero. Magari è vera sta roba, però a me non è che faccia tanto caldo né freddo in realtà, ma ho riscontrato questa anomalia di questo bestione gigante, e poi anche bestie vengono chiamati anche bestie delle acque, grossi, grossi, che non sono balene o pesci, perché i pesci erano pesci, balene, cioè era categorizzato nella famiglia dei pesci, le balene, quindi sapevano distinguere le balene da mostri marini giganti e tanti altri mostri marini giganti che vivevano nelle acque di quel posto lì. Altre creature adesso non mi vengono in mente per il momento, vengono descritti anche addirittura, e qua forse la mitologia ci può aiutare, ma anche se la mitologia diventa poi un qualcosa di, diciamo, grande, come si può dire, di anche mitologico, cioè quasi fiabesco, va bene, però si dice che purtroppo c'erano anche degli esseri umani che accoppiandosi con degli animali venivano fuori dei mostri, creature mostruose anche lì, che però morivano in poco tempo, cioè vivevano per poco tempo e morivano. Effettivamente oggi la scienza ha confermato che alcuni ibridi oggi possono nascere, i famosi fauni, che poi la mitologia trasformerà come mezze capre, mezzi uomini, ok? Ma lì stiamo parlando di cose che vanno oltre la fantasia, però effettivamente si è scoperto che c'è una malattia di questo genere che colpisce ancora qualcuno oggi, ma che è dovuta da una, diciamo, una, purtroppo da un codice genetico, lasciatemi passare il termine, errato dell'epoca antica, che si accoppiavano purtroppo con delle specie di animali, magari che assomigliavano a delle capre, non so che cavolo di specie erano, che non venivano chiamate capre ancora, non si sa. Effettivamente nascevano delle, diciamo, dei mezzi, non che loro si univano i maschi con le capre, ma le mettevano il seme della capra o dell'animale, quello che è, dentro all'utero della donna. Cioè, avete capito il
sì,
senso?
Sì.
Ok. E effettivamente,
okay. Processo.
Effettivamente nascevano dei mostruosi ibridi, diciamo, che però purtroppo duravano poco, ok? E, quindi non abbiamo grandi informazioni. Io posso dire che non so se è reale questa cosa. Effettivamente oggi la scienza ha confermato che nei laboratori, effettivamente, ma anche malattie di questo genere in realtà ci sono ancora, non le escluderei, però che addirittura, non so, magari come fauni, quelli che noi chiamiamo fauni in quel modo, può essere, ma di altri tipi non credo, ecco, insomma, chissà. Anche perché se vogliamo dirla tutta, certe creature nella Genesi e nella Bibbia in generale sono sì citate, ma altre sono citate per, come si dice, elogiare magari il messaggio, l'allegoria, che okay? Tipo la Fenice, non esisteva la Fenice, ok? Ma era una, anche se molti studiosi dicono sì, la chiamavano Fenice, era una creatura, un volatile di quella specie, ovviamente non aveva niente in particolare, la chiamavano Fenice, poi è morta, è stata estinta. Beh, chissà, magari anche quello, però non come nelle mitologie, ok? Non come intendiamo noi, non esisteva in quel modo, però veniva spesso usata questa creatura nelle fantasie mitologiche, diciamo, per dare dei messaggi.
Dimmi. C'è che alza il dito, però io prima volevo dare il benvenuto a Andre e a Kevin, che ci hanno raggiunto qui, quindi grazie. E vai, Jack, ti passo la palla. E
allora, volevo dire, ci sono due tipi di fenice diverse. La fenice greca era diversa dall'araba fenice, quella che risorgeva dalle ceneri. Quella greca pare che fosse qualcosa che si è estinta, e invece quella araba è forse qualcosa di più mitologico, che non si sa se ha una radice mitologica o altro. Non so se sai qualcosa in più su questo.
No, no, in realtà sì, grazie per avermi ricordato questa cosa. Meno male che me l'hai detto, se non mi dimenticavo. Effettivamente i greci, dalla Grecia abbiamo, che poi più che dalla Grecia, in realtà è proprio la Grecia che prende dagli egiziani. Solo che gli egiziani l'hanno mitologizzata questa storia, però dicevano che nel mondo dell'Europa, ma anche nell'Asia minore, soprattutto dalle parti nostre, quelle occidentali, dove c'è anche la Grecia, eccetera, eccetera, effettivamente c'erano degli alati, dei volatili, che avevano più o meno quelle caratteristiche, ovviamente non come nelle mitologie storiche, quelle mitologie storie mitologiche, però effettivamente vengono descritte come delle creature che avevano delle particolarità, e quindi venivano anche addirittura viste bene, addirittura di buon auspicio, ok? Quasi come di buona portafortuna. Il mondo greco non ha mai tanto fatto una mitologia approfondita da questo punto di vista, un po' come stavi dicendo, cioè non era come il mondo arabo, che invece l'egizio soprattutto, ok? Lo hanno poi mitologizzato in avanti. E più avanti effettivamente è successo che il mondo, diciamo, orientale lo ha reso, diciamo, una storia mitologica, questo sì. E quindi confermo quello che hai detto.
Io volevo leggere una cosa in chat, dove ci dicono la mitologia è più storia della storia. Sì,
è probabile. Sì, aspetta, arrivo subito, un secondo, sì,
prego.
Arrivo.
Prego. No, è vero, su questo sono abbastanza d'accordo su questo, sì. Quindi assolutamente. Io intanto che Ronnie ora arriva, volevo anch'io commentare quella dell'RH negativo. È una cosa che avevo già letto anch'io, e effettivamente va approfondita, in quanto è una cosa abbastanza curiosa, effettivamente, quindi assolutamente.
Ecco, cosa mi sono perso?
No, niente, che ti ho detto appunto la frase che è la mitologia più storia della storia.
Allora, diciamo così. Quando io parlo di mitologia non intendo il mito, perché il mito effettivamente è storia, attenzione. Cambiamo aggettivo, mitologia, quello che è, non è mitologia, ma racconti fiabeschi, ok, che è ben diverso. Cioè quando un personaggio reale magari viene, diciamo, ingigantito e vengono messe delle particolarità in più che vanno oltre la fantasia umana. Allora sì, okay, è quello che noi oggi purtroppo chiamiamo mito, ma in realtà il mito sarebbe la storia nella storia, ma attenzione, in realtà ancora il termine mito ha a che vedere con le allegorie di quell'epoca antica che dimostrano alcuni personaggi come erano importanti. Per esempio, il Nakash, che sarebbe il serpente, è un personaggio mitologico, ma non nel senso inventato, ma vero, fisicamente vero. Magari non era un serpente che parlava veramente, ma era un modo di dire di quell'epoca, mitologicamente parlando, per far comprendere che il serpente era la sapienza. Allora cosa fa il Nakash, cioè il serpente? Inganna Adamo ed Eva, ok? Ecco la mitologia dove che cade, non nella finzione, ma in un, diciamo, in un racconto per fare dare un messaggio, far capire alla persona che oggi viviamo nel contesto nostro uguale a 10.000 anni fa, cioè ci caschiamo sempre. Questa diventa mitologia, mentre il termine mito, questa terminologia che stiamo usando, mitologia, ok, eccetera, eccetera, purtroppo ha cambiato piega e quindi sembra quasi che sia tutto inventato. Allora sì, mi sono corretto che è meglio, sennò poi diventa un disastro a capire.
No, no, assolutamente, assolutamente. Io ti volevo fare poi un'altra considerazione sul fatto che molti citano il numero, che sarebbe quello della bestia, 666. Anche questo però abbiamo già anche discusso che non è propriamente il numero giusto, o quantomeno non è il significato che tutti vogliono dire. Che cosa ci puoi dire a tal proposito?
Allora, vi dico questo, leggendo attentamente la Bibbia, intanto faccio una premessa, io non so di non sapere, quindi semplicemente mi informo, vado a cercare le cose, perché non voglio fare il sapientone e non mi piace esserlo prima di tutto, tant'è che in tutte tante cose, anche sport e divertimenti, ho sempre rifiutato di essere a capo di tutto, ecco, quindi... Allora, il numero 666, prima di tutto, non è mai scritto in numero, ma è sempre stato scritto in lettere. Ok, quando l'apostolo Giovanni, quello che scrive l'Apocalisse, sempre che sia stato lui a scriverlo, perché magari è stato un suo discepolo, o un altro Giovanni che magari era un discepolo degli apostoli, non possiamo sapere, ok? Metto sempre in dubbio questa parte qua, scrive in greco, ma chi sta scrivendo, ecco perché potrebbe essere l'apostolo o un discepolo diretto dell'apostolo, chi sta scrivendo scrive con una mentalità ebraica, non scrive mai con una mentalità greca, perché tutto ciò che scrive viene dal mondo ebraico, anche se scrive in linguaggio greco, ok? Qual è il problema? Che quando dice 666, chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia, essa corrisponde a un numero d'uomo, che è il 666, è scritto in lettere, neanche in numeri, okay? Perché non avevano la numerologia, come intendiamo noi, 666, ma proprio 666, scritto in parole, ok? In lettere. E assume un significato che è ben diverso da quello che gli abbiamo dato noi, che anche questa diventa fantasia pura, cioè il numero 666 non è il numero del diavolo, attenzione, del diavolo con le corna, come intendiamo noi, non è il numero del diavolo, tant'è potete anche provarci a chiamare quel numero, non vi risponde un cavolo di nessuno, anzi vi dice un numero inesistente.
C'è l'166 però, se volete c'è l'166 899.
Ho sentito che qualcuno possa rispondere, ma non ho mai provato. ma in realtà ci sono quelli che dicono schiacciato 333, mi ha risposto una voce strana, boh, chissà, non è detto che sempre 666 deve essere quello peggiore. Quindi il fatto qual è? Che il 666 corrisponde a cosa? Andate a vedere Apocalisse 13, no, Apocalisse 18. Vabbè, comunque capitolo 18 mi sembra, 13 o 18 o versetto 18, scusate, faccio veloce.
No, non me lo ricordo
nemmeno. Ma perché non mi voglio confondere, che ultimamente sto studiando troppo Apocalisse, mi confondo.
E anche poi la domanda dopo sull'Apocalisse, perciò sarei super preoccupato.
Ah, ma poi sì, esatto, ma
poi ci arriveremo all'Apocalisse.
No, ma ti do una buona notizia, Claudio, mi sa che nel nostro viaggio nella Bibbia salteremo un sacco di cose perché non serve a niente, perché tanto... e quindi andiamo direttamente ai profeti e poi andremo direttamente ai Vangeli con l'Apocalisse per chiudere.
Ottimo.
Perché sennò diventa difficile. Allora...
apro parentesi, sì, perché... per chi non lo sa, siccome lui ha il canale col quale io faccio live anche io ogni tanto, che si chiama Misteri di un piccolo universo, e quindi facciamo viaggio nella Bibbia. Grazie. Allora, io prima di dare la parola a Jeff, però a sto punto a me viene spontanea un quesito, cioè perché si è arrivato a dire che il 666 era il numero del diavolo? Cioè, per quale motivo è stato detto questo? Cioè, per spaventare, okay.
Ora ti rispondo su... Ecco, sì, Apocalisse okay. 13. Apocalisse 13, 18 risponde esattamente alla tua domanda, perché... Apocalisse capitolo 13 versetto 18. Aspetta, scusate.
La sua Alexa stavolta.
Alexa. Ecco, okay. Scusate. Okay. In pratica, perché la gente confonde questo 666 come numero del diavolo? Perché nel Medioevo c'è stata l'ignoranza di associare questo numero del diavolo al maligno, all'anticristo, allo spirito del male in persona. Ma non è quello il vero problema. Il problema è che poi si è personificato questo numero qua fino a identificare la figura del diavolo pagano, quello con le corna, perché nel paganesimo arriva il simbolo, poi come vi ho detto prima, arriva da lì il diavolo vestito di rosso, oppure tutto rosso, arriva proprio dal paganesimo che si mischia col cristianesimo, con l'ebraismo antico, con l'ebraismo diciamo messianico, e viene fuori sta figura del diavolo con le forcone, le corna, che sono tutte immagini retoriche medioevali per spaventare la gente, perché così con le indulgenze riuscivano ad avere soldi. Ok, questo purtroppo... è questo che è successo. E allora andavano a dire che il numero 666 era il numero del diavolo in persona, non dell'uomo. Ma se voi andate a leggere Apocalisse, dice: chi ha intelligenza calcoli il numero della bestia. Infatti è un numero d'uomo. Non dice un numero del diavolo, dice un numero d'uomo. Quindi a me viene da dire: chi è il peggior nemico di Dio?
L'ignoranza umana.
Sicuramente è la razza umana.
È l'uomo stesso.
Ma perché, esatto, perché uno dirà, ma sta bestemmiando sto qua, ma perché dico questo? Per due semplici motivi. Uno, nel Vangelo, se voi guardate bene, Gesù caccia via i demoni e tutti si concentrano su sto miracolo che Gesù caccia via i demoni. E vabbè, fin qua ci siamo, ma non era l'unico a cacciare via i demoni. La domanda e la cosa, diciamo, particolare è che dovete osservare la domanda che fa il pubblico a Gesù, non Gesù che caccia i demoni. La domanda che il pubblico fa a Gesù è: chi è costui che persino i demoni gli obbediscono?
Salomone.
non è Salomone. No, è diverso. Cioè, loro guardano Gesù Cristo che caccia via i demoni e dico: chi è sto qua che persino i demoni gli obbediscono? E la mia domanda è: perché l'uomo non obbedisce?
Non si può dire perché... Cioè, la mia risposta sarebbe bannabile, quindi evito.
Sì, no, infatti, quindi il peggior nemico di Dio è l'uomo, in quel senso, ok? Quindi il numero 666 è il numero dell'uomo, inteso diavolo, cioè che è l'uomo. E questo è l'anticristo. Quindi la risposta che posso darti, Claudio, è arrivato con la tradizione pagana e il miscelamento delle festività pagane con quello cristiano messianico, fino a identificare una figura anticristica, diciamo, spirituale, come il diavolo in quel senso. Ma in realtà l'anticristo, ok, che c'è lo spirito del male, questo non lo nego, lo spirito del male è l'anticristo in per sé, ok, però diventa anticristo quando l'uomo l'assorbe e, diciamo, prende il posto. Ecco qual è il diavolo vero, cioè l'uomo stesso. E quindi a questo punto, che attenzione, facciamo tutto di nel buon faccio, c'è gente buona anche in questo mondo, meno male, alleluia, se no siamo messi male. Però, ecco, la risposta che posso darti è che questo diventa proprio il numero 666. E attenzione, dico una cosa e poi andiamo oltre, cioè mi fermo un attimo da questo discorso dell'anticristo, cioè del 666. Questo numero corrisponde all'anticristo. E l'anticristo, se voi andate a vedere bene in Apocalisse, ve lo spoilerò subito, ma poi in realtà lo approfondiremo bene, 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 viene proprio da chi? Dal Vaticano. E questo è il problema.
Ecco. Salutiamo il Vaticano. Stasera una scomunica di quelle buone.
Scusate, non dovevo forse citare. Vabbè.
Ma si può dire, dai.
No, stavo scherzando. Ma no. Ragazzi, ma diciamo, avete un senso dell'umorismo abbastanza povero, diciamo.
Io ci stavo ridendo anch'io, però a un certo punto ho visto la faccia di Jack e ho detto: mio Dio, forse non devo dirlo.
No, era interessante, perché non pensavo che saltava fuori, ma l'ho sempre pensato anch'io, sta cosa.
No, ma il Vaticano, il Vaticano comunque con la Chiesa che sta sul Sette Colli, ok, è l'anticristo, basta andare a leggere l'Apocalisse che parla proprio dei Sette Colli, ma poi ne parleremo più avanti, è una cosa interessante, ma da lì nasce l'anticristo, che è proprio l'uomo, cioè al momento chi è che governa la Chiesa, avete capito. Ecco.
Sì, allora, io volevo fare una considerazione che stavo leggendo e poi do la domanda a Jack, quindi una risposta breve, così poi Jack fa la sua. Ma siamo sue creature, quindi è anche colpa sua. Questa è, cioè, è come un genitore, nel senso, non è stato...
colpa di Dio, dice.
Sì, perché lui dice, noi siamo anche lui, siamo figli suoi.
No, peccato, questo posso smentirlo. In realtà i figli di Dio sono coloro che amano, è diverso. Infatti il Vangelo secondo Giovanni dice solo a chi ha riconosciuto il nome di Yeshua e ha amato ha il potere di diventare figlio di Dio, punto. Quindi Dio non ha colpa. In realtà Dio non ha colpa. Ora, non voglio, per carità, questa domanda, questa risposta la davo anch'io quando non sapevo certe cose, ma Dio in realtà non c'entra niente, è sempre colpa dell'uomo. Chi è che ha la libertà? L'uomo, mica ce l'ha Dio. Dio davanti alla nostra libertà si inginocchia, attenzione, altrimenti noi saremo dei grandissimi burattini, ok? Cioè Dio sarebbe un marionettista e noi saremmo dei burattini e allora c'è un problema, è un Dio cattivo. Invece no, Dio davanti alla nostra libertà si oppone, cioè sì, si oppone, come si dice, si inginocchia e dice va bene, però dice una cosa la Bibbia, cioè la parola di Dio, Dio stesso dice ti assumi la responsabilità, le scelte che fai raccogli ciò che semini. Mi sembra che questa, più di filosofia di così, ci sia stata una bella risposta. Quindi ecco perché nella mitologia o nei racconti, non mitologia, nei racconti diciamo religiosi o fiabeschi, fino ad arrivare a quelli antichi, si pensa che i demoni siano invidiosi dell'uomo, perché effettivamente l'uomo è un gradino più alto degli angeli, perché è simile a Dio. Mentre gli angeli non sono altro che sotto marionetta di Dio, perché sono, sono manifestazioni di Dio, ok? Anche i demoni sono manifestazioni di Dio, cioè il braccio sinistro, il problema è che si sono ribellati a Dio, quindi di conseguenza possono anche far quel che vogliono, cioè nel senso disubbidire, però non si muove foglia che Dio non voglia in questo arco di campo, quindi possono fare quello che vogliono fino a un certo punto, mentre l'uomo purtroppo fa quel che vuole. Quindi, semmai possiamo dire, l'errore che ha fatto Dio è lasciarci la libertà, forse sì, non lo so. In realtà non è un errore, ma è una scelta, e probabilmente è un disegno, magari lui voleva che andasse così, può anche essere, perché c'è un disegno sotto, non lo sappiamo, sì. Magari c'è gente che dice, ma Dio magari è arrogante, lui ha voluto far così per far vedere che lui è onnipotente, così noi ci roviniamo e alla fine noi dobbiamo riconoscere che lui è onnipotente, perché effettivamente è onnipotente. Può anche essere, non voglio ammettere questa roba, però non credo che sia colpa sua se anche noi siamo un po' così, perché lui ci ha creati in così, no? Lui ci ha creati perfetti, siamo noi che abbiamo deciso di essere imperfetti mangiando cosa è il frutto dell'albero della conoscenza del bene e del male, quando non era ancora il momento di mangiarlo, ok? Perché in realtà non è che Dio l'ha impedito da sempre, in quel momento ha impedito di mangiarne, in futuro l'avrebbe mangiato l'uomo, però l'uomo ha disubbidito e quindi ha conosciuto la sofferenza, cioè la morte, che vuol dire sofferenza, non la morte clinica, perché sarebbe morto comunque l'uomo per evolversi nello spirito, ok? E il problema serio qual è? È che ha deciso di pedalare, voleva fare Dio, ora pedala. Fai Dio adesso. Dio dice questo, fai Dio, dai, vediamo quanto sei in grado. Cioè, questo è il problema. Quindi credo di aver risposto.
No, assolutamente. Siamo arrivati al giro di boa e quindi traendo da questa cosa do la parola a Jack che aveva una curiosità per Ronnie.
Sì. Prima di tutto, beh, su questo discorso io mi trovo pienamente d'accordo con Ronnie, che qualunque cosa sia, che sia una cosa giusta, un piano, la scienza, specialmente quella moderna meccanica quantistica la chiamano, parla di se tu sei in un piano bidimensionale, tu non vedrai mai il progetto di un piano tridimensionale, magari tu sei stato disegnato da qualcuno che è sul terzo piano, ma tu pensi di esistere, perché tu su quel piano, tu sei una creazione a sé stante, non sai. È la stessa cosa, noi siamo al terzo piano, non sappiamo se c'è un piano superiore, che qualcuno ci ha creati, ci ha dato uno scopo, e noi pensiamo di essere, noi magari stiamo interpretando una storia che magari è la storia che ci aiuta a diventare poi in seguito coscienti, ma dobbiamo prima realizzare che c'è qualcosa oltre la nostra dimensione e quindi un creatore per noi, poi, per carità, è solo un ragionamento che viene fatto in fisica quantistica per giustificare l'esistenza di Dio.
No, esatto, ma anche anche nella psicologia quantica viene spiegata questa cosa.
Sì, esatto, è quantica, esatto, è una cosa quantica, infatti. E poi un'altra cosa su prima, detta prima, la mitologia è più vera della storia, che diceva Andre. Sì, la mitologia in realtà era un modo fantasioso spesso per spiegare delle cose reali, quando i figli e le figlie di queste divinità, c'erano le sette figlie, dicevano sette continenti, le figlie spesso erano terreni, i figli erano generazioni. Usavano questa cosa nel greco, si può decodificare, la mitologia greca l'hanno studiato come decodificarla per ottenere delle informazioni, diciamo, più sapienti. Poi potrebbe essere un azzardo, non è detto, però ci sono delle cose che alla fine tornano con insegnamenti biblici. Il Tartaro, tante cose, cioè il Tartaro come Ade, cioè l'Ade era normale, l'Ade si moriva, si andava all'Ade, il Tartaro era il luogo, diciamo, una sorta di inferno. Il
Tartaro non quello dei denti, eh.
Beh, anche quello deve essere un inferno per chi lo prova, secondo me. Sì, esatto, esatto. E poi comunque, dicevo, quindi penso che veramente sarebbe da studiare, ci sono i sincretisti che studiano un po' della religione cristiana, un po' della religione greca, un po' della religione egiziana, e trovano punti in comune che sembrano giustificare l'esistenza di un essere superiore, comunque, al di là del nome, al di là delle caratteristiche. E poi volevo solo dire questo, che comunque la mitologia era un modo di narrare tramandato a voce, prima che ci fosse la scrittura, perciò veramente aveva senso. In scrittura veniva così. Ultima cosa, una domanda per Ronnie, e questa è una domanda che appunto da buon apocalittico mi saprei rispondere. Perché il drago dell'Apocalisse ha sette teste, sette colli di Roma, o significa altro?
Allora, Jack se ne va proprio a cercare.
Ecco, sì, adesso.
Il Vaticano malvagio, no, ma ti credo.
Mi piace, no, mi piace, questa cosa mi piace, allora. E allora vedi che mi hai anticipato che lo spoiler che non volevo fare, ma lo farò lo stesso. In realtà non è che spoilerò, è che ci sono tante cose da dire. Purtroppo non riesco tutto a dire tutto in un colpo, perché è impossibile. C'è proprio da seguire, farò un video, una live, vediamo. Ho visto dei video, mi sono informato, ho studiato meglio, in modo approfondito, ma non ho ancora finito di studiarlo, quindi sto andando ancora avanti. Sono un paio di in realtà sono 2-3 anni che ci sto sotto l'Apocalisse, però ora ancora più profondità ci sto andando. Effettivamente le sette corna, ok, del drago, sono le sette teste che rappresentano esattamente i sette colli, che poi, attenzione, sarebbero le 10 corna del drago, ok, con i sette diademi. Ora non mi ricordo, aspetta, non voglio dire una cavolata, però comunque ci sono queste corna che sarebbero le 10, poi ci sono anche sette teste, ok? Quindi in totale ci sarebbero poi queste 10 corna. Però il dragone, attenzione, il dragone, perché poi in realtà Apocalisse si collega strettamente con Daniele, che è il profeta dell'Antico Testamento. Se voi andate a leggere, è Daniele il primo che parla di questa roba, che parla di un dragone, ok? E poi da questo dragone che ha 10 corna nascerà un piccolo corno, va bene, che deriverà dalle sette teste. Se ora dovrei, per quello che ho detto, sto approfondendo, che non mi voglio sbagliare, magari non mi ricordo se è sette teste o meno, però quello che stai dicendo te esattamente corrisponde con i sette colli, ok? Ma anche le 10 corna corrispondono con la Roma, con Roma, la Babilonia, viene chiamata Babilonia perché era un modo di dire di quell'epoca, ok?
Grande Babilonia. Cosa succede?
Sì, sì, cosa succede? In pratica all'inizio Babilonia, la grande, Babilonia quella vera, era considerata Babilonia la grande perché aveva una grande metropoli e tanta ricchezza, era la città degli dèi, ok? Descritta in maniera assurda addirittura. Nabucodonosor regnava, è successo che Daniele, prima che accadesse tutto questo, profetizzò, e questo è il bello. Non voglio citare per una volta il signor, avete capito chi, però purtroppo molti che la pensano come lui si sbagliano di grosso, perché le profezie di Daniele non sono profezie che sono arrivate dopo quell'evento accaduto, sbagliatissimo. Le profezie di Daniele arrivano ancora prima dell'evento che accada, e questa è la cosa che stupisce. Infatti i tipi studiosi, pseudo studiosi, sedicenti studiosi che dicono queste cose probabilmente non si accorgono che Daniele vive in un contesto, e basta studiare la storia, e questo è il fatto, Daniele vive in un contesto che ancora non è in schiavitù il popolo di Israele. Fateci caso. Allora cosa succede? Vengono presi in schiavitù dopo che Daniele ha profetizzato. Infatti Daniele dirà, arriverà finalmente da Babilonia un leone, e il leone vi divorerà, ok? E questo leone rappresenta esattamente Babilonia, perché Babilonia aveva le statue di teste di leone, ok? e sarete in schiavitù, vi schiaccerà, poi arriverà un'altra bestia che vi prenderà le ali del leone, perché il leone aveva le ali per far capire che Babilonia aveva un esercito che sfrecciava di gran velocità e conquistava tutto quanto, ok? E porterà via tutto quanto, e questi che sono i persiani che arriveranno e distruggeranno tutta Babilonia, corrisponde con la storia, vedete che allora, questo è il fatto, e a un certo punto arriveranno i greci, dopo la Grecia, Alessandro Magno, eccetera, eccetera, cosa succede? Arriverà finalmente il dragone, che è Roma. Roma rappresenta l'impero più forte che regnerà per un bel po' di anni. Infatti Roma è conosciuta per uno dei più grandi imperi, oltre che quella egiziana e altri, diciamo, imperi. Comunque è stata l'ultima dei grandi imperi, potentissimi, quella di Roma, ok? E ha fatto un gran baccano, è riuscito a conquistare, addirittura questa bestia verrà poi rovinata, crollerà per un periodo, perché sarà il cristianesimo a farla crollare, ma verrà assorbita da un grande potere, che sarà quella di Costantino, la Chiesa ovviamente cattolica romana, che arriverà addirittura a perseguitare gli altri, e regnerà per 1000 anni. E qui ritorniamo a Giovanni, l'Apocalisse, ok? Questi 1000 anni gli verrà dato il potere, poi gli verrà tolto il potere. Ok, ora sto andando veloce perché non voglio approfondire adesso. Sì. Quando gli verrà, perché così riesco a risponderti alla domanda, quando gli verrà tolto questo potere a Roma, ok, che sarà la Chiesa, nascerà esattamente il piccolo corno, che il piccolo corno è quello che ha 1000 anni di potere. Poi questo mille anni di potere verrà... Sì, sì, questi 1000 anni di potere che sono già passati, E sì. Nella Rivoluzione Francese arrivò Napoleone e tolse dal trono il Papa, fate un po' voi, cioè, è assurdo. E lì dice, basta, tu non hai più potere. E lui dice, non vogliamo, non possiamo. E non so se era come Smeagol che parlava in terza persona. Non vogliamo, non possiamo. In seconda persona, tu, voi, noi, voi, insomma.
Sì, sì. La cosa interessante... Anche gli inglesi parlano, le regine.
No,
parlano
esatto, voi, no, no, ma voi. Infatti era quell'epoca, infatti quelli che parlavano così era fatto apposta perché era un linguaggio elegante di quell'epoca anche. Però se andiamo a vedere, effettivamente il potere papale aveva un potere, diciamo, per 1000 anni, che poi viene tolta completamente, e l'Apocalisse cosa dice? L'Apocalisse che questa bestia fu ferita a morte. Ok? E questa ferita però verrà guarita, e oggi è guarita questa ferita, cioè oggi di nuovo ha il potere, ma ancora non ha il potere del tutto.
Non e spero non l'abbia mai, dimmi che non l'avrà mai.
Esatto, ma aspetta, ci sarà poi un momento che finalmente crollerà tutto, ma c'è un ma poi ne parleremo.
Giusto.
Sì, sì, ma qual è il problema? Che in pratica l'Apocalisse e Daniele confermano che la bestia deriva, sarebbe la bestia, il dragone, sarebbe proprio Roma. E l'Apocalisse dice che da Roma, cioè da questa bestia, ci saranno 10 corna. E le 10 corna non sono altro che il potere dell'Unione Europea, che all'inizio, prima di formare l'Unione Europea, erano 10 stati. Fateci caso.
Ah, erano 10 stati, quindi, ok.
Andate a informarvi. Ora sono di più, infatti Apocalisse dice che a questi 10 stati ci saranno altre bestie che hanno poteri, ok? Fino ad arrivare a diventare un unico, come si dice, un'unica bestia. Attenzione, il problema è che tutta questa roba nasce da chi? Dal dragone dei 7 colli, e l'Unione Europea si fonda grazie ai 7 colli, cioè a Roma. Non solo a Roma,
sì,
con gli aiuti.
Aveva il nome di impatto per l'industria, qualcosa del genere. È nato a Roma, sì, sì, nato a Roma, Francia.
Vedi,
sì, sì,
classico. Vedi che combacia tutto. E allora,
ma io penso comunque che, per carità, io la vedo profetica l'Apocalisse, puoi dire quello che vuoi. Ho letto anche un sacco di interpretazioni.
Ma infatti io la vedo profetica anch'io, anzi, smentirebbe tutte le persone come i sedicenti studiosi del facciamo finta che effettivamente, le profezie si avverano, le fanno avverare dopo che sono accadute. No, non è vero.
Parlavano di Nerone, molti dicono era Nerone. Se tu leggi l'interpretazione storica, dicono ma loro dicevano così perché per rassicurare che Nerone prima o poi sarebbe caduto.
Sì, certo, certo, Apocalisse identifica Nerone anche come l'anticristo, però il problema è che l'anticristo arriverà anche più avanti, perché l'anticristo è l'uomo, capisci?
Ma è una cosa normale, secondo me, perché appunto
nella
Bibbia... Non è che c'è una persona individuale, c'è la persona, la generazione e i discendenti, esatto. Quindi chi incarna le stesse caratteristiche.
È quello. Bravo, hai capito? Quindi infatti da Nerone, che rappresenta la bestia, esatto, i regni, i 10 re, i 10 re sarebbero i 10 regni, ok? E poi dai regni arrivano tutti quelli che incarnano la stessa caratteristica, non è che è una persona singola, è che arriveranno diverse persone con le stesse caratteristiche, magari anche più violente, magari anche più forti, chissà. E il potere papale per 1000 anni ha rappresentato questo, cioè peggio dell'impero, ok? Cioè di violenza parlo, cioè ha fatto un massacro di carneficina olocaustica, diciamo, con l'inquisizione, che è stata assurda. Ok, ora non paragoniamolo magari a quello che è successo in campi di concentramento, per carità, però non escluderei neanche quello, però, perché guarda che non hanno scherzato tanto quelli, eh. Cioè, solo perché quella faceva una medicina a forma di erbe e quella era una strega bruciata a rogo. Quindi probabilmente i sette colli, ti rispondo proprio, rappresenta esattamente le sette corna, rappresentano le sette teste, rappresentano proprio le corna, cioè i sette colli di Roma, e da lì arriva tutto, esatto.
Sì.
Ho dovuto per forza allungarmi nel spiegare questo, se no
benissimo. No, ma va bene, ma ci mancherebbe altro. Cioè. Infatti, nessuno si aspettava l'inquisizione spagnola. Sì, quella penso.
Nessuno. L'inquisizione spagnola è una battuta.
Ma l'inquisizione spagnola, esatto. Ma l'inquisizione spagnola da dove arriva? Siamo sempre in Europa.
Sì.
Capito? È sempre da chi? Dalla Chiesa? Quale? Cattolica, che assume il potere di chi? Dei sette colli. Quindi, sempre da lì che arriva.
Sì.
Ma è stata proprio strumentalizzata un sacco quella cattolica, cioè,
certo.
Altre invece chiese cos'è che hanno combinato cose analoghe, che tu sappia,
altre chiese,
oppure cose del genere, oppure è una prerogativa della Chiesa cattolica?
No, allora in realtà questa atrocità l'ha fatta solo la Chiesa cattolica, però purtroppo si è susseguito più avanti, quando stiamo parlando di secoli dopo, con il protestantesimo, Martin Lutero, che purtroppo dopo le 95 tesi, quando poi l'hanno messo proprio alle corde, e a un certo punto tutti i suoi contadini sono andati a far violenza a tutti i cattolici, alle persone innocenti, Lutero si è arrabbiato, ha iniziato a dar fuoco e a uccidere o incendiare tutti i suoi discepoli contadini che sono andati a fare questa roba qua. Quindi, e non solo. Quindi penso che il protestantesimo non si salvi più di tanto, perché ha fatto più o meno gli stessi errori che ha fatto la Chiesa. Li ha fatti in un breve periodo, mentre la Chiesa ha proprio fatto un macello, diciamo, quella cattolica.
Abbiamo inglesi, tedeschi, americani. Quanti danni hanno fatto sti protestanti anche loro? Io dico, non è che sono solo i cattolici, ma cioè, voglio dire, già sono tedeschi, ne hanno già fatte tante anche loro.
Attenzione, io sono di professione, cioè nel senso riconosco come Chiesa di Cristo quella cattolica romana, nel senso al primo secolo, come sono stati è stato fondato da Paolo e da Pietro, ma i dogmi e dottrine, tutto quello che ha combinato, io mi dissocio completamente. Ma non è questione di Chiesa cattolica o meno, è questione di uomo, dell'umanità che c'è all'interno, perché se andiamo a vedere anche la Seconda Guerra Mondiale, cioè la Germania ha fatto un disastro, gli americani, il razzismo che è successo, cioè ragazzi, stiamo parlando di cose che non c'entra proprio se uno viene dal cattolicesimo o meno, ma proprio l'uomo che è all'interno di un movimento, di qualcuno, di qualcosa, ecco, insomma.
Sì. Fra l'altro le radici razziste spesso venivano da gruppi di persone religiose che giustificavano il razzismo citando Dio, delle ragioni assurde, e non a caso usavano anche dei simboli religiosi. Poi non voglio entrare nel dettaglio perché è un brutto tema per Twitch, però
ecco, se no ci bando veramente stavolta.
Sì, non posso citare il caso specifico, ma Ron
esatto,
è meglio evitare. Allora, no, tanto io e Claudio siamo già, scusa, vai avanti, scusa.
No, dimmi, se c'è qualcosa.
No, stavo solo dicendo io e Claudio, tanto siamo già scomunicati, a prescindere.
Ormai non possiamo neanche più entrare, ormai.
Claudio per colpa mia, perché l'ho trascinato io.
Sì, appunto. Ormai, sì, ma mi ha fatto... Io ti volevo fare l'ultima domanda, perché come sempre siamo quasi in chiusura, su un argomento del diluvio universale, che molti dicono è su tutta la Terra, però... io, come ti avevo detto, sono un po' perplesso su quello. Cosa si legge sulla Bibbia? Cioè, è una regione sola? È stato in tutto il mondo? Sono varie?
Allora, io ho cambiato idea, studiando bene, io pensavo fosse solo su una regione. Però purtroppo, riguardando tutti i testi antichi, dicono tutti la stessa identica cosa, effettivamente. E ok che gli ebrei si sono mossi in tutto il mondo, però c'è un problema, ancora gli ebrei non esistevano, questo è il fatto. E allora mi ha fatto cambiare idea, effettivamente ho scoperto, e qui, ecco perché tante volte mi scontro con alcune persone, ma qui anche la scienza in realtà conferma determinate cose, infatti stanno cambiando, ora che io insegno anche religione, ho chiesto ai ragazzi, ho visto che i libri di storia stanno cambiando, anche quelli di scienze, effettivamente la Pangea è durata per un bel po' di millenni di anni. E succede, è successo che in pratica, quando la Bibbia dice che tutta la Terra fu coperta, c'è un termine che fa capire che il pianeta, il globo, fu coperto da cosa? Dalle acque, e ci sono alzate le maree, e poi oltre che aver piovuto sono caduti un sacco di tempeste, quello che è, e non solo, c'è stato anche una catastrofe climatica, e non solo, ma anche una catastrofe, diciamo, astronomica, cioè di
meteoriti. Sì, astronomica.
Okay. E in pratica, quando è successa tutta sta roba, in realtà c'era ancora la Pangea. E io questo non ci avevo fatto caso ancora. Ecco perché dice fu coperta tutta la Terra. Perché la Bibbia, quando parla di Terra, di continente, parla di un solo continente, ma non perché gli altri non esistono. Perché dice tutti i popoli di questo continente, ma tutti i popoli, fino a prova contraria, se erano ebrei, c'erano solo gli ebrei come popolo. E invece c'ha tutti i popoli in tante zone geografiche di un unico continente. Questo dice la Bibbia. Quindi vuol dire che c'era la Pangea vera e propria. Ok? Magari si stava già sgretolando, questo non ve lo so dire. Però effettivamente ora combacia, cioè si copre tutta la terra con le acque, sprofonda tutto quanto, finisce lì, non si sa Noè come è possibile, a parte che non era una barca quella che ha costruito, ma un'arca cubica, che ha forma di cubo, addirittura ci sono, cioè, descritta l'altezza, la lunghezza, la larghezza, e fa capire che è un cubo, ma non saprei dirvi che tipo di tecnologia è, nel senso antica, che cose che usavano, come l'hanno costruita, in che senso. So solo che effettivamente parla di Pangea, e quindi parlando di Pangea, quindi c'è un unico continente, viene considerata Terra, quindi tutto viene coperto, sì. E causa terremoti, e poi infatti quando ritorna tutto all'asciutto rimane un pezzo, diciamo, di Pangea staccata, e questo l'ho preso dal racconto di Enoch, che combacia con questa del diluvio, dico, ah, vedi che allora c'è un collegamento, cioè, perché Enoch fu rapito in alto, esatto, fu rapito in alto e vide tutto il pianeta, c'è scritto, la catastrofe che provocò il diluvio separando alcuni continenti. Che strano, no? Quindi vuol dire che si stava già iniziando la separazione, cioè quasi la deriva dei continenti. Quando è che arriva la deriva dei continenti totale? Con la Torre di Babele. Ok, quando vogliono costruire, boom, c'è un terremoto, tutto quanto, una catastrofe climatica che addirittura fa un sacco di morti, la Bibbia questo non lo dice però, ma in realtà sono stati un sacco di morti, perché poi con le scoperte che hanno fatto archeologiche, con le scavi e tutto quanto, i fossili hanno effettivamente confermato che combaciano le storie, solo che qui non è citato, non so come mai, neanche nel testo originale ebraico, a meno che devo studiarlo meglio e capire, ma non ci ho visto ancora sta roba, non ho visto che lì ci sono stati morti, c'è solo che Dio disperse tutti i popoli e iniziarono a parlare di lingue diverse. Effettivamente dimostra il come mai si sono separati i continenti, e quelli che sono rimasti nel loro continente hanno raccolto la tradizione antica raccontando lo stesso racconto del diluvio che tutti avevano già, e questo è il fatto. Quindi io, che prima pensavo che fosse solo la terra della Mesopotamia,
hai cambiato idea.
E in realtà mi devo correggere, mi sono sbagliato anche di grosso, e vabbè, capita.
Va bene. Allora, io direi che anche per stasera abbiamo dato. Io ti ringrazio come sempre per essere qua, venuto qua con noi a parlare un po' di Bibbia. Quindi ti ringrazio.
Grazie a voi.
Jack, tu invece vuoi introdurre l'argomento della settimana prossima, che sarà l'ultimo di novembre, quindi poi ci sarà dicembre, eccetera. Quindi sarà un argomento molto più leggero, magari, ecco. Ci vuoi già svelare che argomento è?
Le 50 o circa figuracce, frasi dette nel momento sbagliato, le cose più umilianti, imbarazzanti che si possono dire, che sarà divertente, sarà per ridere un po', sarà qualcosa di simpatico, nulla di
interessante. È di questi tempi, tempi effettivamente, bisogna ridere.
Questo mese abbiamo già fatto due live filosofiche sul futuro dell'umanità secondo la scienza. Ronny, sicuramente sarebbero piaciute sentire
questi argomenti.
Perché la scienza, tutto sommato, va anche incontro a questa cosa spirituale. Cioè, lo fanno con una mentalità più chiusa, ma sanno che l'umanità sta cambiando, lo sanno, lo sanno.
È stato, sono stati bei argomenti, comunque.
Infatti vi invitiamo a seguirci, a recuperarle su YouTube.
Esatto. Esatto, su Spotify. Vi aspettiamo anche su Instagram, come Edesil Pod, su Facebook e sui nostri canali singoli, che uno è Jack Leone Mazza, l'altro è Angolo del Videogame / Pensieri Oltre la Barriera. Detto quello, ragazzi, facciamo un bel raidino a questo ragazzo e ancora vi do un saluto e passatela bene il resto della serata. Quindi,
grazie a tutti voi, grazie, anche
grazie a tutti.
Ciao Ronny, grazie.
Grazie ciao. A tutti voi e ci vediamo. Ciao ciao.
Ciao.
Partito, ragazzi. Oh, mamma.